ancora.
Ne abbiamo parlato perché è stata a lungo dibattuta, soprattutto ieri, perché si troverebbe all'interno del comma 16 della legge 107, la famosa legge sulla buona scuola, che invita semplicemente gli insegnanti a introdurre l'insegnamento a essere tolleranti nei confronti dell'altro, nei confronti di chi può avere tendenze omosessuali, che è di un'altra religione o che è nero di pelle, e questo ha fatto già imbestialire le associazioni paracattoliche di familiari e i fascisti nostrani, che hanno cominciato a dire che per restare liberi di educare i propri figli faranno le barricate, staranno in trincea per tutto quest'anno all'interno dei dibattiti sulla scuola. Allora abbiamo chiamato Simone perché nel Chierese stanno pensando di fare anche loro le barricate in un altro modo, cioè loro si fanno farsi una scuola libertaria, una scuola che adesso ci illustrerà meglio Simone, in cui ci saranno dei programmi diversi, risponderanno a delle esigenze, e sicuramente l'esigenza del gender sarà toccata, ma in modo credo molto più progressista anche della Giannini, giusto?
Sicuro. Innanzitutto grazie mille Adriano. Inizierei proprio da come hai introdotto, cioè che siamo messi così male in Italia che una cosa banale e assolutamente che dovrebbe essere pacifica invece viene accolta da tutta una parte della società civile come una roba rivoluzionaria, nel senso la Giannini non ha detto niente di strano e questo dovrebbe essere il minimo sindacabile. Per fortuna siamo messi così male, e da qui a volte le crisi hanno poi dei risvolti molto positivi, che da ormai diversi anni ha sempre più realtà, si stanno muovendo in modo autonomo e indipendente per occuparsi dell'educazione dei propri figli. Qui ci sono spesso, le realtà sono ancora piccole, però sono sempre più diffuse, ci sono famiglie, quindi genitori, che decidono di occuparsi direttamente dell'educazione dei loro figli, oppure si stanno creando piccole scuole, piccole e medie scuole di ispirazione libertaria, in modo tale da, questo è il mio punto di vista su questo argomento, da scardinare alla base tutta una serie di valori di disvalori su cui si fonda la società, e purtroppo si inizia molto presto a inquinare la mente e il cuore dei bambini dentro delle istituzioni che sui documenti, come si può dire, rispettano tutta una serie di crismi assolutamente, tu hai usato la parola progressisti, io leggo documenti che arrivano dal MIUR e in effetti se poi la realtà dovesse essere quella sarebbero dei gran progetti educativi. In realtà poi il cielo della politica è molto distante poi dalla realtà concreta, per cui io per esempio mi trovo, ho un affido con un bambino, cioè 15 anni, e inizierà la prima superiore e in classe sono 35. Ora, io non so se si può educare, sicuramente non si può educare, credo che non si possa neanche istruire una classe con 35 ragazzi, tutti maschi di 15 anni con diversi, una decina di ripetenti. Io credo che in quel contesto purtroppo è già grazie che si accoltellino.
Infatti ho sentito, scusa ti interrompo, ho sentito un intervento della Mastrocola su Radio 3 mi pare, che faceva una distinzione secondo me fondamentale tra informazione e conoscenza, cioè quella che la scuola riesce quando va bene a dare è semplicemente informazione, quello che noi vecchissimi ultra cinquantenni chiamavamo nozionismo ai nostri tempi e che rifiutavamo. La conoscenza non viene data in nessun modo e non è più un valore. Lei faceva l'esempio di mettersi su un libro, l'individuo è un libro, finché quel libro viene introiettato, viene acquisito, è una fatica, sono ore e ore di studio,
certo.
Però è questo studiare che viene un po' meno.
Sì, allora diciamo che la voglia di iniziare un progetto come questo nasce sicuramente dalle esperienze, da un'esperienza individuale con la scuola, ognuno di noi ha la propria, Io ho sofferto tantissimo, e immagino tanti con me, l'obbligatorietà di dover studiare un sacco di stupidaggini noiose e poco interessanti, legate dal contesto poi della vita del bambino. Uno dei principi su cui si basa appunto questo metodo o non metodo libertario è il seguente, cioè si parte dalla curiosità del bambino e la si accompagna. Una delle frasi che usiamo è: ti aiuto a fare da solo, ed è l'opposto del nozionismo. Io credo che uno degli obiettivi fondamentali sia quello di educare dei bambini a non aver paura. Questa è una delle prime cose, e a non instillare nuove paure nei bambini. Questo è una delle cose fondamentali da fare se si vuole costruire quella che noi stessi usiamo questo termine, umanità nuova. E purtroppo nella scuola si inizia, no? Quando ti obbligano a stare zitto, fermo per ore, ad ascoltare, a intervenire solo dopo che hai avuto il permesso, si spezzano tutta quella spontaneità e quella gioia, perché possiamo anche dire che dovremmo provare gioia ad apprendere, che nelle scuole, io purtroppo sono andato dalle suore ad elementari, e diciamo che sì, che il metodo che si utilizzava, diciamo che era molto molto diverso.
Sono molti gli atei che provengono da scuole confessionali.
Sì, infatti viene quasi il dubbio che sia quasi un bene che ci siano. Ovviamente sto scherzando, però sì, perché vedendo sulla propria pelle che cosa succede, poi con l'età hai la possibilità di elaborare e di capire che ci sono tante le strade, magari sono difficili, magari sono non battute, però possono essere ricche. Noi siamo partiti circa da 6 mesi, inizieremo la scuola il 5 di ottobre, sarà il primo giorno con i bimbi, e stiamo facendo un lavoro con le famiglie. Sono adesso 4 famiglie e i bimbi saranno 5, ma abbiamo contatti poi per altre famiglie un po' incerte, perché comunque è un passaggio difficile da fare, quindi capisco che si fa con senso condizione di causa. Si sta facendo un bel lavoro, perché si parte dalla comunità, cioè sei in una scuola normale, magari devi aspettare settimane per avere un colloquio con un docente, 5 minuti, in un progetto come questo è fondamentale la comunità, e la comunità è fatta dai genitori, dal maestro e dai bambini, perché all'interno di questo approccio libertario, poi non è l'unico approccio di tipi di didattica alternativa, i bambini hanno un ruolo fondamentale, nel senso che possono intervenire nella scelta della didattica, nella decisione di regole condivise, nella risoluzione dei conflitti, e hanno un voto esattamente come ce l'hanno gli adulti. E questa cosa credo che sia una delle decisioni, una delle modalità più belle, perché ti costringe ad entrare realmente in relazione con i bambini e non per finto, oppure perché fa figo dirlo. Perché se poi i bambini decidono di fare una cosa completamente diversa da quella che avresti voluto, devi trovare poi la modalità per far sì che la scelta venga rispettata e che sia comunque costruttiva, educativa e positiva per l'esperienza che faranno in quella giornata.
Quindi ci vuole una forte, una grande flessibilità. Una domanda mi è venuta in mente adesso sentendoti, perché è proprio, come dire, l'opposto di questo di quello che sono i capostipiti della scuola, che è fatta appunto, come diceva stamattina su Repubblica Michela Marzano, ci sono un sacco di stereotipi che proprio questo comma 16 della legge della Giannini dovrebbe scardinare, cioè stereotipi di ruoli, no? di ruoli femminili, ruoli maschili e così via, per cui ci sono un sacco di pregiudizi da togliere. Ecco, come si fa a eliminare, quando avrai, non so per quante ore farete scuola, però avrai questi bambini che riceveranno o non riceveranno, ci inventeranno una partecipazione a una scuola completamente diversa, con dei temi e degli argomenti che si daranno anche loro, e poi subire invece quello che è il condizionamento della società, il computer, la rete, la TV quando va male e simili.
Sì, ho capito. È un tipo di... Mi chiedono anche spesso, mi fanno questa domanda, ma una volta che poi i bambini torneranno all'interno del circuito classico della scuola, non sarà un passaggio traumatico?
Ah sì, questa è un'altra domanda che volevo porre.
Esatto. Io credo, do questa risposta, e cioè educare alla libertà, educare alla non repressione, perché... la spinta iniziale deve essere una spinta spontanea, cioè qualsiasi cosa che noi facciamo nella vita, il fatto che la facciamo perché scegliamo di farla con consapevolezza oppure perché siamo obbligati, cambia drasticamente l'azione in sé. Se questo vale per noi, immaginiamo che vale benissimo anche per i bambini. Un bambino che sceglie di cercare un argomento perché gli interessa, piuttosto che un bambino che è obbligato a stare seduto su una sedia per ore e lo obbligano all'interno di meccanismi che non gli appartengono, e poi i bambini spesso, non sempre, ma i bambini più sensibili poi reagiscono male a questo tipo di costrizione, diventano magari iperattivi o violenti o danno fastidio e quindi diventano un problema. Il problema spesso non è dei bambini, ma è dell'istituzione, che non è più in grado, purtroppo spesso, di andare incontro a quelle che sono le loro esigenze. E quindi quando questo tipo di esperienza di educazione alla libertà, io credo che sia realmente didattica, prima la si fa meglio è, più a lungo la si fa meglio è. Questo è perché, tra l'altro, in quella fase di vita, io faccio parte di un collettivo politico di ieri, un laboratorio, si chiama Il Cubo.
Il Cubo, sì.
Sì, e da 2 anni più o meno ci siamo occupati di fiabe per bambini, cioè abbiamo deciso di prendere storie di movimento e diciamo rileggerle, rielaborarle perché possano diventare storie per bambini. E in quella fase noi ripetiamo che sia una fase cruciale proprio per la costruzione del carattere, la modalità di elaborare pensieri ed emozioni. E quindi un'esperienza come quella che proporremo sarà un esperimento e io credo che sarà molto molto felice. Penso che potrebbe addirittura cambiare la vita di quei bimbi, e non solo la loro, perché poi ci si mette in gioco un po' tutti. Dato che l'approccio è libertario, anche il maestro deve iniziare a ragionare, a vivere un'esperienza scolastica che è radicalmente diversa da quella che è la sua esperienza quando era bambino, e anche i genitori. Quindi un percorso collettivo di crescita, autonomo rispetto alle istituzioni classiche. Dal punto di vista economico è molto morbido, nel senso che noi vogliamo dare la possibilità a tutti di poter partecipare a questo tipo di esperienza, perché purtroppo ci sono delle alternative validissime anche nel territorio torinese. La difficoltà qual è? È una difficoltà di tipo economico, cioè questo tipo di scuole, tra virgolette, spesso hanno un peso economico significativo, e quindi
ci sono delle iniziative o delle realtà già esistenti di scuole libertarie tipo questa?
No, non è una scuola libertaria, sono didattiche alternative e sono, da quello che so, molto valide, però chiedono delle rette molto alte, quindi poi si crea quella dinamica per cui il figlio del povero andrà appunto nella classe con altri 30 ragazzi, invece il ricco potrà, come Berlusconi, potrà mandare i figli, cosa reale, potrà mandare i figli in scuole steineriane o comunque con... didattiche differenti e spesso più valide.
Ecco, un'altra domanda un po' così provocatoria. Sembra un po' però che la tua sia sei tu il maestro, giusto?
Sì, sì, sì.
Una figura tipo precettore, tipo non so, il Parini con la Vergine Cuccia.
Sì, capisco la provocazione. Anche a me, anch'io ho l'impressione, tra virgolette, che si stia tornando indietro, nel senso l'idea è quella di un maestro privato. A me hanno chiesto se siamo una scuola privata e io ho risposto e mi sono messo a ridere, perché non siamo né una scuola né privata. Esperienze come queste, infatti, dopo un po' di anni di lavoro, decidono di non utilizzare più la parola scuola, perché è un progetto educativo radicalmente diverso. Quando uno parla di scuola pensa insegnanti, lavagna, quaderni, note, voti, che ne so, consigli di classe, questa struttura è radicalmente diversa dal progetto che noi portiamo. Per esempio, in una scuola libertaria i bimbi non devono essere giudicati, e quindi non ci sono voti. In una scuola libertaria non dovrebbero, o quantomeno è una scelta poi dell'assemblea, distinguere le discipline in modo netto, nel senso è stupido distinguere in italiano matematica, storia, geografia nel momento in cui magari si parla di piante, di animali, delle stelle o si fa un esperimento, nel senso che sono saperi che, anzi, se come si può dire, mescolati, possono interessare molto, molto di più e molto meglio un bambino. Quindi non mi definisco un precettore, mi definisco un aiutante o un educatore, una persona che passerà del tempo con questi bimbi e il mio scopo sarà quello di educarli, non solo come dicevi tu all'inizio, in modo nozionistico, cioè ovvio devono imparare, possono imparare la grammatica, la geometria, ma in un esperimento come questo, questa parte ha un ruolo importante, tanto quello poi della formazione del bimbo. Io ci tengo particolarmente, quindi lo sottolineo di nuovo, sulla paura, perché sono abbastanza convinto del fatto che iniziando ad avere dei comportamenti repressivi e quindi instillando paura nei bambini, c'è passami un termine non corretto, c'è il peccato originale, per cui poi questi bambini saranno formati da adulti ad accettare lavori di merda, abbassare la testa di fronte a un datore di lavoro che ti dice che tu la domenica non devi andare a lavorare, piuttosto che al politicante, al giornalista di turno che ti prende in giro. Se si abituano i bimbi dai 6-10 anni, si può fare anche prima e anche dopo ovviamente, a ragionare con la propria testa, ad argomentare, a non farsi prendere in giro, a sentire che è giusto quello che provano, non sono sbagliati, perché questo purtroppo capita negli affidi che ho avuto in passato, bambini anche piccoli che si sentono sbagliati rispetto al contesto in cui vivono. Questo crea un sacco di problemi a livello poi caratteriale e relazionale. Io credo, con tanti compagni e compagne, che non sono i bambini ad essere sbagliati, ma spesso è il contesto in cui vivono, in cui devono imparare.
Parlavi di peccato originale, quindi torniamo a bomba all'intervento di Bergoglio. Ti conosco, tu hai un lavoro adesso a tempo indeterminato, sei uno dei pochissimi fortunati con contratto che lascerai per fare questa cosa. Parlavi prima di lievi impegni economici per chi vuole mandare i propri figli a questa. Di quanto si tratta? Qual è la remunerazione e quanto si tratta di, come sì. per la retta? Vogliamo chiamare la retta? Anche perché mi dicevi che ci sono dei modi differenti anche di.
Questa esperienza nasce da, come posso dirti, da alcune delle famiglie. Io sicuramente vivo le lotte sociali da tantissimi anni e quindi l'approccio è simile a quello che potete conoscere voi nella radio, in tante realtà occupate di Torino. Quindi a volte si ha quasi un fastidio a parlare di denaro. Purtroppo, per fortuna, sarà un lavoro, quindi come dici tu, io ho deciso di interrompere il mio contratto e mi avrebbe dato una sicurezza molto buona, no, per il resto della mia vita, perché ho deciso di non essere più scisso, nel senso tante persone purtroppo che magari hanno valori, hanno degli ideali precisi, poi sono costrette all'interno di contesti lavorativi, quindi magari per 4-8 ore al giorno, ad essere un'altra persona. Ora, ci sono persone che questa cosa la sopportano molto bene, persone invece che la sopportano male, si ammalano e quant'altro, e quindi ho deciso che sono abbastanza giovane da buttarmi in un progetto come questo. Per il costo per le famiglie sarà di 150 euro al mese o 100 euro, a seconda delle disponibilità della famiglia e di quanti bimbi mandano. E abbiamo fatto un calcolo con le famiglie che se uno calcola la retta per la mensa, i trasporti, le gite, i materiali, alla fine poi non viene a spendere tanto meno in questa automatica scuola pubblica gratuita rispetto a quello che chiediamo noi. Inoltre organizzeremo e inizieremo già nel mese di ottobre, faremo la presentazione della scuola, a fare delle iniziative di autofinanziamento in modo tale da poter alleggerire poi le spese il più possibile le spese per le famiglie, per le attività, i laboratori. Ovviamente ci sarà un enorme spazio per tutto ciò che viene fatto con le mani, e quindi faremo ceramica, faremo shiatsu, faremo filosofia, perché non c'è scritto da nessuna parte che si può fare filosofia solo dai 15 anni in su. E quindi anche l'approccio economico viene, la cosa bella è che viene deciso, questa è la mia modalità, ma è una modalità diffusa nelle scuole di ispirazione libertaria, vengono decise insieme con le famiglie, nel senso si ha un problema, lo si affronta assieme e ognuno diventa una risorsa. E quindi per il momento stiamo lavorando molto bene, siamo carichi, felici, e quindi speriamo di continuare così per il resto dell'anno e per gli anni prossimi.
Allora, per potervi contattare c'è un, so che c'è una mail che è scuola Balù, scritto come nel senso di Mowgli, sì, nel senso disneyano del termine, scuolabalù@gmail.com.
Sì, e c'è una pagina Facebook anche che è Scuola Libera Balù.
Ah, bene.
I bimbi hanno scelto il nome della scuola, e quindi per quest'anno concentreremo alcune delle attività attorno al libro della giungla, sì.
Bene. Ok, se non hai altro da aggiungere.
Ah, volevo dirvi che sempre relativamente al fatto che si sta creando una rete, a parte questa fine settimana che vicino ad Ancona ci sarà il 6° convegno nazionale delle scuole libertarie in Italia.
E poi ci dicono anche via SMS che il 27 ci sarà al Visrabbia,
esatto,
un incontro sulla...
Lo stavo per dire, ci sono delle compagne che stanno iniziando un progetto simile in Val di Susa, il 27 ci sarà la presentazione di questo progetto e penso che partiranno dal prossimo anno, quindi assolutamente anche quella è un'esperienza da seguire. In Piemonte c'è un'altra scuola che ho conosciuto che è in Val Chiusella, dove andrò la prossima settimana, da Emanuele Di Debda, che anche lui ormai ha un po' di anni sulle spalle di esperienza, e questo per appunto confermarti il fatto che stanno nascendo tante piccole realtà, perché c'è un'esigenza educativa forte, e questo di nuovo un altro ragionamento mio politico, e cioè va benissimo ed è necessaria una pars destruens, cioè il conflitto e ciò che ne nasce di positivo, è altrettanto importante una part construence, no? Cioè una parte dove ci si occupa della cura della vita. E io in Val di Susa, per esempio, ho visto questa cosa, per cui una delle immagini belle che ho della Val di Susa è del fatto del come mai una lotta, con tutte le difficoltà che può avere, è così forte, è la seguente, cioè compagni e compagne che rompono del calcestruzzo ancora non tanto duro, con martello, scalpello e quant'altro, sotto il sole d'estate, e delle signore, delle anziane di valle che passano con la frutta a rifocillare i compagni, oppure versano l'acqua sul calcestruzzo per renderlo più morbido. Non so se l'immagine è chiara.
Sì, una bella metafora.
Sì, io credo che sia fondamentale che queste parti siano unite, perché poi una lotta sia forte.
Un'ultima cosa prima di andare, che vada ad aprire a Radio Borrocca, che è chiusa fuori, dove si tengono le lezioni? Perché
le
è importante,
sì,
mi pare.
Le lezioni sì, quest'anno si terranno a Cascina Brunasso, che è una frazione di Poierino. Abbiamo scelto quello spazio per vari motivi. Il primo è perché in campagna, quando sarà possibile, si starà sempre all'aperto, c'è la possibilità di coltivare l'orto in primavera, ci sono gli animali. Primo. Secondo, ci sono tutta una serie di saperi, nel senso ci ospitano, io la chiamo la famiglia Rancore perché sono un gruppo di amici, di compagni che hanno questo gruppo punk che suonerà il 18 al Barocchio. Che si sono resi disponibili a fare corsi di chitarra, piuttosto che hanno una sala prove, Elisa è una tatuatrice, quindi sa disegnare benissimo, c'è un'officina, quindi si potrà lavorare il legno, il ferro, il vetro, c'è una fucina, insomma ci sono tutta una serie di possibilità molto molto buone per attività varie e variegate con i bimbi. E poi il fatto, vabbè, che si ritorna all'aspetto economico, purtroppo. Ci danno la possibilità di utilizzare questi spazi in modo gratuito,
che non guasta,
ma questo fa capire l'approccio è questa cosa ci piace così tanto che ci buttiamo, si butta il maestro, si buttano i genitori, si buttano le persone che si stanno muovendo per mettere i loro saperi, le loro competenze a disposizione della scuola e per far crescere questi bimbi, per insegnargli qualcosa. Quindi credo che sia un approccio sano che non è condiviso da altri tipi di esperienze simili, dove invece c'è un approccio più, diciamo, più associazionistico, dove magari c'è la sede figa, però si affitta e la prima cosa che ti chiedono è dei soldi per l'affitto della sala. Ecco, diciamo che il nostro progetto è radicalmente diverso.
Va bene, allora adesso mandiamo un pezzo di